Sì, in realtà, come in tutti i paesi medio orientali, anche in Turchia cambia tutto ogni giorno, abbastanza radicalmente. Senz'altro oggi, in particolare in Turchia, a parte questa battuta, oggi possiamo dire che stiamo raccogliendo i frutti di un percorso che ha avuto una durata di 20 anni circa, un percorso politico-economico totalmente fallimentare. È un percorso ricco di polarizzazione della società e di saccheggio del denaro pubblico, del bene pubblico, la svendita del territorio, indebitamento verso le banche straniere con un livello senza precedenti, una crisi economica forte, molto profonda, una valuta locale, la lira turca. Svalutata, che ha subito una svalutazione senza precedenti, questa sarebbe esattamente la dichiarazione dell'attuale ministro del Tesoro, quindi non solo mia. E ovviamente stiamo parlando anche di un paese membro NATO che non ha mai subito sanzioni economico-politiche dai suoi alleati come adesso. È un paese abbastanza isolato. In alcuni casi, senz'altro, un paese determinante nella politica estera, però è abbastanza isolato dai suoi vicini, dai suoi amici, amiche e dai suoi alleati in tutti i sensi. Quindi siamo arrivati in un punto in cui, con molta difficoltà, si potrebbe parlare di un quadro positivo. E molto facilmente si può e si dovrebbe parlare di un cambiamento immediato. In termini elettorali, invece, forse possiamo dire che è la prima volta che vediamo che le voci d'opposizione abbiano l'obiettivo di cambiare il paradigma imposto dallo Stato da quando la Repubblica è stata fondata, un'opposizione abbastanza vasta, larga, di diversi colori e sfumature, che si trova con mille difficoltà e parzialmente in accordo su alcune linee, alcuni nomi, alcuni obiettivi. Questo rispetto, diciamo, alla tornata elettorale del 2018, quando ci fu una piccola speranza che il Presidente della Repubblica avrebbe perso le elezioni, ma soprattutto rispetto alla tornata elettorale del 2015, quando per la prima volta dopo l'arrivo al potere il partito del Presidente si era trovato con l'impossibilità di comporre il governo da solo. Rispetto a quelle due tornate elettorali ci sono, sto parlando sempre dell'opposizione, ci sono delle novità, dei miglioramenti, dei nuovi spiragli senz'altro.
Ma invece per quanto riguarda il consenso elettorale di Erdogan?
Questo è un grandissimo capitolo sul quale lavoriamo con le colleghe e con i colleghi da quasi più di 10-15 anni. Abbiamo scritto numerosi libri, approfondimenti su questo tema, è molto particolare. E se dovessi dare una risposta pop, basandomi sui sondaggi, oggi posso dire che tutto traballa. Che cosa vuol dire tutto sta traballando? Senz'altro lui ha creato l'immagine di un leader, no? L'immagine di un leader con una serie di positività. Positività per la nostra cultura critica e ovviamente progressista sono anche delle negatività. L'uomo che conta, l'uomo che si fa valere, batte il pugno sul tavolo, vince, porta avanti il paese, rappresenta il progresso, sviluppo, crescita, difende i diritti, l'onore della Turchia all'estero e a casa difende sempre di più la cultura conservatrice turca della famiglia eterosessuale, eccetera. Queste sono una serie di cose per le quali noi ovviamente abbiamo delle critiche, però per l'elettorato suo, senz'altro, si potrebbe parlare di un leader che appunto ha creato l'immagine, la figura di una persona, tra virgolette, affidabile. Allora, sconfiggere un progetto del genere è un po' come Mussolini, un po' come Perón, un po' come Putin, no? Sconfiggere una figura del genere non è facile, perché queste figure conoscono bene il profilo sociologico-antropologico del paese e conoscono molto bene, di conseguenza, le ferite, le debolezze e i punti di forza della società in cui agiscono. Perché quelle società sono malate, hanno bisogno delle cure e non ci sono. La società dominante turca è una società abbastanza depressa e malata e non ha fatto conti con il suo passato. E Erdogan sa questo e utilizza molto bene alcuni elementi deboli della società. Sconfiggere una figura del genere non è semplice. I sondaggi oggi dicono che molto probabilmente, almeno al secondo turno in ballottaggio, Erdogan potrebbe perdere. E alcuni sondaggi parlano della vittoria del suo principale avversario già nel primo turno. Questa senz'altro non perché il suo avversario, secondo l'elettorato principale, è più valido rispetto a Erdogan. Questo risultato, di cui parlano i sondaggi, è il frutto del fatto che alle spalle dell'avversario di Erdogan ci siano per la prima volta un sacco di partiti d'opposizione, quindi tanti a portare dell'acqua nel mulino dell'oppositore. Questa è la soluzione per il momento, l'unica vincente per sconfiggere non Erdogan, ma quella figura che ha costruito Erdogan. E poi il 14 di maggio si svolgeranno anche le elezioni politiche, quindi sconfiggere anche il partito di Erdogan, che in realtà è la vera ragnatela, una ragnatela che rappresenta appunto corruzione, relazioni col mondo della criminalità organizzata a livello internazionale, parentelismo, una cultura fondamentalista, e poi ha un sacco di anche affarismo di ogni tipo. E sconfiggere quel partito senz'altro è una cosa un po' più difficile, perché da un singolo cittadino a un piccolo governatore locale, da un piccolo imprenditore fino al ministro, tutti hanno mangiato in questo grande calderone, in questa grande torta, in questi ultimi 20 anni, con la paura di finire in galera, con la paura di perdere il potere, perdere la ricchezza. E tutti stanno attaccando il partito, cioè lo tengono stretto, voglio dire, e quindi sconfiggere il partito è un po' più difficile. Questo, in effetti, secondo me, si vede molto nei sondaggi, perché il partito di Erdogan è ancora il primo partito, e con il secondo partito avrebbe ancora 10, quasi 15 punti di differenza. E a quel punto molto probabilmente potremmo trovarci il 15 maggio con un nuovo Presidente della Repubblica, ma con un Parlamento alla trazoppa. A quel punto il terzo polo, l'alleanza della libertà e del lavoro, che è un polo socialista, che probabilmente porterà nel Parlamento almeno 70-80 parlamentari, sarà un polo, un'alleanza determinante. E molto probabilmente, se va tutto bene, darà l'appoggio all'avversario di Erdogan, che probabilmente sarà il nuovo Presidente della Repubblica. A quel punto sarà possibile comporre un nuovo governo di unità nazionale, magari un governo tecnico con un programma di operazioni mirate, che tenderà, avrà l'obiettivo di tornare al sistema parlamentare, che adesso non c'è più, siamo nel sistema presidenziale, molto perverso, anche molto ad hoc, strano. E poi cambiare la legge elettorale e per la prima volta, forse dopo più di 40 anni, cambiare tutti, smantellare e incestinare tutti i residui del colpo di Stato del 1980. E la Costituzione attuale in vigore in Turchia è purtroppo ancora quella.
L'analisi che hai appena fatto mi porta a un sacco di domande, devo dire. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per finire, magari riusciremo a fare un approfondimento in seguito. Comunque, l'ultima domanda che volevo farti riguarda quello che forse si potrà vedere dopo le elezioni. La domanda mi è venuta perché la UEFA ha scelto di di mettere la possibilità di cambiare la sede per la finale della Champions in caso di disordini, e questo mi ha fatto pensare se effettivamente ci sarà e in quale caso ci potranno essere dei disordini in Turchia.
Guarda, senz'altro dal 2013 ad oggi questo governo non è più in grado di governare il paese con gli strumenti democratici, ogni volta si rivolge agli strumenti antidemocratici. E la strategia del caos, lo stato d'emergenza, i decreti del Presidente della Repubblica, il riempire centri penitenziari con gli oppositori, obbligare le persone a lasciare il paese, fare delle irregolarità nel referendum del 2017, nelle elezioni del 2018, eccetera, la lista, insomma, oppure annullare le elezioni amministrative del 2019, la lista molto molto lunga, oppure apportare una serie di cambiamenti legislativi che limitano la libertà di informazione. E quindi sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa. Io penso e spero che non lascerà spazio alle follie e alla depressione che porterà un'eventuale sconfitta elettorale, perché questa depressione insieme alla voglia di fare follie potrebbe appunto portare il paese in un momento di caos. Ci sono delle velate minacce, informazioni su questo, per il momento niente di eclatante, niente di evidente, ma questo governo dietro le quinte ha combinato molto più di quelle che sappiamo noi in 20 anni, creando le forze paramilitari, avendo dei legami con le organizzazioni terroristiche, la lista lunga di cui si è parlato molto anche in questa frequenza libera, per fortuna, in questi ultimi anni. Io spero di no, spero che farà una manovra pragmatica, spero che vorrà per la prima volta e l'unica volta nella sua carriera vorrà bene al paese e farà un passo indietro e si metterà in opposizione. Questo è il mio augurio. Le previsioni non riesco a farle per il momento, però posso trasmettere questo mio augurio.
Grazie mille per l'intervento, e sono sicuro che avremo modo di risentirci a cavallo delle elezioni o forse subito dopo per smentire o meno le cose che si sono dette oggi. Grazie mille ancora e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao a tutti e a tutti.